quello che può ancora aiutarvi nella preghiera in questo pomeriggio, già guardiamo verso domattina. Naturalmente passo avanti sempre tenendo conto di quella indicazione su cui mi sono soffermato quest'oggi, cioè l'opportunità di tornare indietro e di ritornare a più riprese man mano che procediamo sfogliando queste pagine, passando attraverso gli interventi del nostro profeta che sono stati sistemati con un ordine che riusciamo a rintracciare, forse con qualche approssimazione, con qualche fatica, però insomma un ordine che corrisponde a un'opportunità, come dire così, di testimonianza, l'opportunità di comunicazione, un messaggio, così come il testo poi ha preso forma, è rimasto per iscritto. Ma procediamo, sì, e ritorniamo a quel canto, a quei due svolgimenti, il rifiuto, la seduzione. Noi leggevamo fino a tutto il capitolo 7 questa mattina, abbiamo così dato uno sguardo un po' panoramico, ma possiamo dire completo, alla seconda sezione di quella seconda parte che va dal capitolo 4 al capitolo 11. Il nostro profeta impegnato a contemplare come la presenza operosa del Signore si è manifestata e continua a manifestarsi nel contesto di quella storia che ha definito il popolo di Israele come interlocutore di Dio in un rapporto di alleanza, una storia derelitta, una storia piagata, una storia fallimentare, che adesso viene colta nel suo dramma e i fatti della storia contemporanea, nell'esperienza di Osea, stanno a dimostrare come ormai gli eventi precipitano verso un tracollo irrimediabile. E d'altra parte questa storia è storia rivelativa, è una storia che ha la potenza di celebrare quella rivelazione del vero protagonista e la scoperta di quella relazione d'amore che era manifestazione di una iniziativa che nella sua gratuità appartiene al mistero più profondo di Dio, come se quel popolo che pure è stato coinvolto per generazioni nel corso di secoli in quella relazione d'alleanza non se ne fosse mai reso conto, e adesso è il momento in cui quella relazione si manifesta nei suoi aspetti fallimentari, proprio adesso quella storia diventa rivelazione di quanto fosse assolutamente gratuita quella iniziativa d'amore che si è andata manifestando e che adesso irrompe nel contesto in cui lo stesso fallimento della relazione ricade all'interno di una manifestazione d'amore irrevocabile. Vedete, puntualmente, man mano che noi sfogliamo le pagine di questo libro, tutto sommato un piccolo libro, pensate nell'ambito della letteratura antico-testamentare, noi man mano che procediamo abbiamo a che fare proprio con l'essenziale, di quella che definisce quella novità per cui la storia umana è storia di salvezza. Storia di salvezza. Storia umana, nostra storia. Storia di salvezza. Fatto sta che noi diamo uno sguardo alla terza sezione all'interno di quella seconda parte del nostro libro, che va dal capitolo 4 al capitolo 11, una terza sezione piuttosto breve, ci sbrighiamo, sollecita, non vi fidate mai. Capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 14, ecco, terza sezione, il capitolo 8, sono 14 versetti. Ricordate che la sezione precedente si è conclusa con un accenno all'Egitto. Se voi ritornate al versetto 16 del capitolo 7, si sono rivolti, ma non a colui che è in alto. Ricordate il caso citato dal nostro profeta Osea, che ci parlava di quei tentativi di intrattenere alleanze diplomatiche, ma anche militari, alleanze che avrebbero, secondo le intenzioni di certi personaggi, impegnati sul fronte del governo di quel regno di Israele, cui sappiamo, e dunque alleanze con le grandi potenze. Sarà la Siria a farsela l'amica invece che subire comunque la pressione determinata dalla sua potenza in fase espansiva. Allearsi con i padroni di turno, ma invece l'Egitto, ecco, cercare alleanze con ce ne parlava il nostro Osea, come tentativi che hanno confermato lo smarrimento di una generazione e di quell'apparato istituzionale che ha svolto comunque nella storia del popolo di Dio una funzione di riferimento, non c'è dubbio. Ricordate come ci ha parlato della problematica sconvolgente che affligge l'istituzione sacerdotale, ma poi tutto quello che riguarda l'istituzione monarchica, che pure appartiene a un disegno che nella storia del popolo di Dio è rivelazione della misericordia di Dio. L'istituzione monarchica non è nata dal nulla, ricordate, fino al tempo di Samuele. Sì, però di fatto siamo arrivati a registrare un fenomeno di corruzione dilagante e ecco anche questi tentativi rivolti a ottenere qualche sostegno da parte delle potenze presenti sulla scena di quel mondo, la incapacità di intraprendere un reale cammino di conversione, dove dire conversione significa ritornare a quel dono d'amore che è stato fondamento di tutto, radicarsi in quel dono d'amore, intraprendere un reale cammino di corrispondenza, intraprendere, che non significa arrivare immediatamente a chissà quali superlativi livelli di valore teologale, ma amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze. E invece niente di tutto questo. In Egitto si riderà di voi, in Egitto, altro che l'Egitto come potenza tra le figure dominanti sulla scena del mondo, a cui voi potrete collegarvi in maniera tale da venire a capo dei vostri problemi con soddisfazione, come quando nel nostro mondo, tanto per dirlo in maniera molto banale, si cercano sempre raccomandazioni. ci vuole qualcuno che ci sostenga, che ci appoggi, che ci garantisca, no. Vabbè, una banalità qualunque. Tu chi conosci in quel posto, ricordo. Tu alla motorizzazione chi conosci? se no, la questione della targa non procede, invece, no. Vabbè, scemenza. Capitolo 8, terza sezione, dove vedete che adesso quella situazione che è stata illustrata precedentemente assume in modo sempre più evidente la fisionomia di un percorso storico che ormai precipita verso l'esilio. Osea si rende conto che non ci sono alternative. Osea vive in un'epoca che ancora sembra dare spazio a tentativi di sopravvivenza, vedrai che si troverà qualche soluzione. Osea si rende conto che in realtà queste sono illusioni. Non ci sono alternative rispetto a quello che sarà il processo storico che consentirà all'impero assiro di invadere il territorio, e la prospettiva è la deportazione. Tra l'altro sono stati proprio gli assiri che nel mondo antico inventarono questa, l'arma che garantisce l'impossibilità a una popolazione vinta di reagire, la deportazione. L'hanno inventata loro, una specie di bomba atomica dell'epoca, perché una popolazione vinta reagirà, ma se si attivano processi decapitano l'organizzazione sociale di quella gente, cancellando la classe dirigente, favorendo e attivando fenomeni di deportazione proprio in senso materiale, ed ecco, ci vorranno generazioni e generazioni perché quella popolazione possa attivare un processo di rivincita. L'hanno inventata gli assiri, la deportazione. E Osea si rende conto del fatto che questa è la prospettiva per noi. Questa deportazione, con un termine tecnico che poi entrerà in uso abbondantemente in un'epoca successiva, quando questo fenomeno investirà anche il regno meridionale, il regno di Giuda, esilio, l'esilio. Dunque la suprema disgrazia. La suprema disgrazia, ecco, la strada che si apre. La canterà, diceva il canto teologico, la canterà, e la valle di Acor sarà porta di speranza. Leggiamo gli oracoli contenuti in questa terza sezione. Leggo. Dà fiato alla tromba, come un'aquila sulla casa del Signore, perché hanno trasgredito la mia alleanza e rigettato la mia legge. Lo sappiamo, questo è il dramma della storia che ormai si è consumata. Hanno trasgredito la mia alleanza, hanno rinnegato la mia legge, dunque i dati oggettivi danno dimostrazione di un fallimento storico. L'alleanza è ormai stata cancellata, è così? In realtà è tradito quel rapporto di alleanza secondo quello che fino a questo momento era possibile intendere, ma in realtà quel rapporto dell'alleanza era fondato su quell'altra premessa di cui proprio Osea si è reso conto. Per questo Osea, in ascolto della parola, diventa profeta. E allora intanto, vedete, c'è da registrare questo tracollo storico, per cui qui è venuto meno il rapporto di alleanza, è interrotto, ma è venuta meno l'identità, ne parlavamo già in altri momenti, l'identità civile, l'identità sociale, l'identità politica, l'identità morale di Israele, che esiste come popolo in quanto è in relazione d'alleanza con il Signore, l'unico Signore. Hanno rigettato la mia legge ed essi gridano verso di me: noi ti riconosciamo Dio di Israele, ma Israele ha rigettato il bene e il nemico lo perseguiterà. Dunque, vedete, gridano ogni tanto. Adesso vedete, nel momento del pericolo, nel momento in cui si accorgono che gli equilibri stanno traballando e che qui è in atto un fenomeno franoso, per cui qui nessuno più tiene in mano le redini di una vicenda che sta giungendo al disastro finale, e noi ti riconosciamo, ma Israele ha rigettato il bene, il nemico lo perseguiterà. Dunque Osea si rende conto del fatto che qui non ci sarà alternativa, la strada della deportazione, dell'esilio. Naturalmente deportazione non vuol dire la totalità morale della popolazione deportata, vuol dire la popolazione, l'organizzazione sociale destrutturata, vi dicevo poco prima, la cosiddetta classe dirigente cancellata, popolazione spostata, e poi soprattutto altre popolazioni trasferite dalle loro sedi originarie per insediarsi in quel territorio, creando tutto un rimescolamento di situazioni allo scopo di rendere impossibile la rivincita, come vi dicevo poco prima. Ebbene, qui il nemico lo perseguiterà, dice Osè, e prosegue: hanno creato dei re che io non ho designati. Dunque, vedete, a proposito dell'istituzione monarchica, che pure, ve lo ricordavo qualche momento fa, è stata donata al popolo da Dio stesso. Dopo l'insediamento nella terra, al tempo di Samuele, un'istituzione monarchica come gli altri popoli chiede la gente, e Samuele non è d'accordo, e il Signore dice a Samuele: dagliela, perché il popolo ne ha bisogno. È una dimostrazione della debolezza di questo popolo, perché Samuele, il grande Samuele, ritiene che no, noi non dobbiamo avere un re come gli altri popoli, perché noi abbiamo te che sei il Signore, noi siamo in relazione con te, non abbiamo un altro re. E il Signore dice: dà a loro un re, perché ne hanno bisogno. Vedete, istituzione che è sempre relativa alla debolezza del popolo, ma è rivelativa della misericordia di Dio. Tutte le istituzioni sono segno di debolezza, ma sono allo stesso tempo, nella storia della salvezza, strumenti rivelativi della misericordia con cui il Signore soccorre, accompagna, si prende cura della debolezza umana del suo popolo, e dunque l'istituzione monarchica. Poi da Samuele, Saul, il primo re, Davide, figuratevi, cosa sarebbe la storia del popolo di Dio senza Davide? E da Davide la promessa messianica, e dunque non è che l'istituzione monarchica è un abuso, no, è interna alla storia della salvezza, è un valore sacro, indimenticabile. Eppure i dati oggettivi qui vengono registrati in maniera così, così deludente. Hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa, con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello Samaria, questo è il toro d'oro, no? Samaria è la capitale del regno di Israele, come sappiamo, fin dal tempo di Geroboamo I, fondatore del regno di Israele, al tempo dello scisma, dopo la morte di Salomone, il figlio Roboamo e Geroboamo a nord, ecco, due regni. E dunque Geroboamo che istituisce un culto promosso dalla stessa istituzione regale, un culto di Stato, diremmo noi oggi, nei due santuari, già lo sappiamo, Betel a sud, Dan a nord, il toro d'oro. E allora qui ripudio il tuo vitello, torello, Samaria, la mia ira divampa contro di loro, fino a quando non si potranno purificare i figli di Israele. Quel torello è opera di un artigiano, non è un dio, sarà ridotto in frantumi il vitello di Samaria, il toro di Samaria. Dunque, vedete che l'istituzione monarchica si è andata degradando, corrompendo, svuotando, per quanto sia un valore sacramentale all'interno della storia della salvezza. E non possiamo dimenticarcene, realizza dunque una testimonianza che appartiene alla storia d'amore tra il Signore e il suo popolo. È lui il Signore che ha concesso un re, che ha voluto un re per soccorrere il popolo, e adesso quella stessa istituzione è diventata tutta un'organizzazione che nella ufficialità delle cose promuove l'idolatria. Per il nostro Osea, vedete, che è profeta in ascolto della parola, qui non c'è più alternativa, qui stiamo precipitando. Il nemico farà piazza pulita. Notate questo termine, sarà ridotto in frantumi il vitello d'oro. Se voi ricordate, questa è una storia che poi in realtà ha un retroterra remoto, perché quando Mosè sale sulla montagna, il popolo è accampato ai piedi del Sinai, rimane sulla montagna per tanti giorni, la popolazione, la gente uscita dall'Egitto, che si è accampata in quella località, convince Aronne di fabbricare un torello d'oro. E quando Mosè scende dalla montagna, poi rompe le tavole della legge, e poi dopo interviene. E interviene, vedete, riducendo tutto in frantumi. Bisognerebbe dare uno sguardo, se volete, a Esodo capitolo 32 versetto 20, per dire che questa è una storia che era già preannunciata fin dall'epoca immediatamente successiva all'uscita dall'Egitto, quando ancora l'istituzione monarchica non esisteva proprio, perché eravamo ancora al tempo del deserto. Ma il vitello d'oro, e adesso vedete, e adesso è diventato un culto di Stato, ufficialmente promosso dal sovrano, dall'istituzione monarchica, un culto di Stato che promuove l'idolatria. A questo punto il versetto 7, vedete, dove leggiamo: poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce la divoreranno gli stranieri. Dunque è come inevitabile questo sprofondamento in un abisso di vicende maledette. Perché? Seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il grano senza spiga. Se c'è la spiga, non darà farina. Se darà farina, la divoreranno gli stranieri. Tanta fatica. È una fatica tutta a vantaggio di coloro che la faranno da padroni di qui a qualche tempo. Già. E allora? E allora la deportazione? Allora l'esilio? Il versetto 8 e fino al versetto 14, sì, leggiamo fino al versetto 10. Israele è stato inghiottito. E cosa vuol dire questo? Dire che Osea si rende conto che qui siamo alle prese con quel certo movimento franoso a cui accennavo, per cui qui stiamo sprofondando, c'è una specie di gola aperta di un mostro che ci inghiotte. Israele è stato inghiottito, si trova ora in mezzo alle nazioni. Cosa vuol dire questo? Deportazione. Come un vaso spregevole, buttati via, come realtà immonda, in un mondo dove Israele è trattato come una preda di cui si può approfittare a proprio piacimento, come un vaso spregevole. Essi sono saliti fino ad Assur, asino selvatico che si aggira solitario. Efraim si è acquistato degli amanti, se ne acquistino pure tra le nazioni, io li metterò insieme e tra poco cesseranno di eleggersi re e governanti. Vedete, ancora il piccolo regno di Israele cerca mediazioni diplomatiche. Assur qui è definito un asino selvatico che si aggira solitario, vedete, ma adesso è la potenza dominante, è l'alta Mesopotamia, dunque adesso dice Osea, ancora i nostri governanti, quei re che si stanno succedono l'uno all'altro nel corso di pochi anni, leggevamo questa mattina nel contesto di quelle vicende interne all'amministrazione del governo, dove si passa da una congiura all'altra, partiti che si confliggono tra di loro e che passano il tempo a distruggersi vicendevolmente. E dunque ancora tentativo di avviare tresche amorose, si è acquistato amanti, se ne acquistino pure tra le nazioni, io li metterò insieme, tra poco cesseranno di eleggersi re e governanti. Dunque non c'è alternativa, è proprio così. Una storia sbagliata, inghiottiti. Ancora, leggiamo. Efraim ha moltiplicato gli altari. Già, in questi tempi che ormai appaiono per quello che sono, cioè momenti critici, le devozioni religiose prosperano, già. Ma è una un prosperare della devozione religiosa che, per altro verso, conferma un rapporto tradito tra il Signore e Israele. Nella gratuità dell'alleanza, dell'amore, dell'appartenenza vicendevole, come sappiamo, è una estraneità. Questa devozione, che pure sembra essersi moltiplicata nei gesti, nei comportamenti, nella ritualità, ma vedete, gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. È una devozione religiosa che invece di promuovere un itinerario di autentica conversione, incentiva il peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse non sono considerate come una cosa straniera. Già, vedete, la legge è il fondamento del rapporto di alleanza, e questa legge è confermata, il valore prezioso che il Signore ha donato a Israele su questo fondamento, un rapporto di alleanza, un rapporto d'amore, è una realtà estranea. Vedete, devozioni religiose che si stanno moltiplicando, ma l'unico risultato è dimostrare come tra il Signore e il popolo con cui ha fatto alleanza è interrotta la comunicazione. tra il Signore e Israele, popolo dell'alleanza, una barriera, estraneità, sempre più estranei. Già. E insiste, vedete qui l'oracolo, essi offrono sacrifici, ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce, si ricorderà della loro iniquità, punirà i loro peccati. Oh, attenzione, dovranno tornare in Egitto. Vedete questo verbo tornare, il verbo della conversione, l'abbiamo incontrato tante volte ormai e lo incontriamo ancora. Tornare in Egitto, ma un fenomeno di regressione storica clamorosa. Clamorosa regressione storica, perché vedete, sono passati secoli, ma un momento decisivo nella storia delle generazioni passate è stato quello della uscita dall'Egitto, la liberazione rispetto alla schiavitù in Egitto, la traversata del mare, il viaggio verso il deserto, il faraone che è stato travolto quando il popolo era accampato sulla riva di quel mare e era preda di un'angoscia, senza respiro, invece il mare si è aperto e il faraone è stato travolto, l'Egitto. E ricordate, c'è un certo momento nel Deuteronomio proprio l'insegnamento: guai tornare in Egitto! Guai. Adesso invece si ritornerà in Egitto. Dunque, oggettivamente è la disgrazia per eccellenza. Attenzione, perché proprio qui ci siamo. Perché è vero che l'Egitto è stato il luogo della di quella schiavitù dolorosissima che coinvolse i discendenti di Giacobbe fino allo strazio più mortificante. E poi ricordate che il Signore è intervenuto, ha chiamato Mosè, ho ascoltato il grido di lamento, e Mosè che è stato inviato in Egitto, il conflitto col faraone. È vero, l'Egitto, tutto questo, ma è anche vero che l'Egitto fu il grembo da cui nacque il popolo redento, il popolo liberato, il popolo che assume da quel momento in poi l'identità di popolo, proprio in quanto liberato dall'Egitto. Erano i discendenti di Giacobbe, ancora una massa informe, ancora una massa disordinata, caotica, esposta a tutte le angherie da parte del faraone e dei suoi aguzzini, ed ecco il popolo tirato fuori dall'Egitto. Egitto fu il grembo. E vedete che adesso tornare in Egitto significa andare incontro alla disgrazia per eccellenza? Significa ritrovare il luogo geografico, ma anche il luogo morale, il luogo proprio non solo abitabile come spazio sulla scena del mondo, ma il luogo interiore nell'esistenza umana, nel nostro vissuto, il luogo da cui siamo generati. Ritornare in Egitto, vedete, qui è la terza sezione della seconda parte del nostro libro, che adesso si conclude proprio così, questo versetto 13 e il versetto seguente, e non c'è alternativa? Sì, di tornare in Egitto, vedete, non necessariamente significa percorrere quelle strade che condurranno alle regioni meridionali dove avvennero quei fatti antichi di cui sappiamo, ma è il senso dell'esilio verso cui il popolo adesso è incamminato. E questo tracollo storico viene inteso da Osea, in ascolto della parola, come l'occasione propizia per intraprendere finalmente quel cammino di conversione che non è stato possibile fino ad ora. Bisognava tornare in Egitto. Già, e adesso ci siamo. Ritornare in Egitto per nascere. E vedete, il paradosso continua ad essere veramente sbaragliante per noi. Come dire che bisogna morire per vivere. Sbaragliante. Però vedete che Osea sta già nell'ascolto della parola che alimenta la sua visione del mondo e la sua visione della storia, sta già, senza rendersene conto immediatamente, ma sta già annunciando quella novità che segna al momento opportuno la svolta decisiva della storia umana. Per cui là dove dice San Paolo, l'uomo vecchio morirà, ecco, il nuovo Adamo viene generato. Tutta la storia della salvezza ruota attorno a un sepolcro che è grembo generativo. Tutta la storia, ma la nostra storia, la storia della nostra vita cristiana ruota attorno a quella novità che ci è stata conferita fin dal battesimo. Nel battesimo siamo già morti, nel battesimo siamo già stati buttati nell'abisso, siamo già stati proiettati in fondo all'oceano per essere sollevati, perché di là è passato lui. Là dove noi registriamo le conseguenze ultime del nostro fallimento, là siamo presi in braccio, siamo accolti nel cuore, siamo collocati nell'intimo del mistero di Dio, siamo generati per la vita nuova, la vita gratuita, nella pienezza di relazioni restaurate corrispondentemente alla vocazione originaria. E ritornare in Egitto. Vedete, qui non siamo alle prese semplicemente con la denuncia di un disastro che adesso giunge a delle manifestazioni così squallide, desolanti, che contraddicono e poi. No, qui davvero il nostro profeta Osea, vedete, ci sta invitando ancora una volta a far nostro quel canto. La sedurrò a me, porterò nel deserto e parlerò sul suo cuore. Bisogna ritornare in Egitto. E l'Egitto è stato grembo generativo da cui è nato. Non siamo alle prese con la scomparsa di Israele, siamo alle prese con una vicenda che davvero conferma il valore di una storia umana che è ricapitolata all'interno adesso di una rivelazione d'amore che fa della fine un principio, fa della sconfitta una grazia, fa di quel morire un incontro con l'amore gratuito del Dio vivente. E allora qui, vedete, dovranno tornare in Egitto. Israele ha dimenticato il suo creatore, si è costruito palazzi, Giuda ha moltiplicato le sue fortezze, ma io manderò il fuoco sulle loro città e divorerà le loro cittadelle. Ecco, qui si chiude la terza sezione e qui adesso poi si innesta la quarta sezione, di cui ci occuperemo in un altro momento, quando il nostro profeta è tutto preso dal urgente desiderio e coraggioso impegno di discernimento circa il valore di questo inevitabile esilio. Già, è il cammino della conversione, ma non ipotetico, auspicato ma mai realizzato, non vagheggiato ma sempre contraddetto. È il cammino della conversione e finalmente aperto dinanzi a noi come l'occasione per imparare ad amare come siamo amati.